Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Genesi, capitoli 29, 30, 31. Giacobbe e le sue donne, con Lidia Maggi.
Viens, cher objet de mes désirs, viens partager mes tendres chaînes.
E questa era la cantata Jacob et Rachel, composta inizio Settecento da Elisabeth Jacquet de la Guerre, che racconta le disavventure coniugali di Giacobbe, l'impostura subita dal suocero, e questo per introdurre il nostro secondo appuntamento con Giacobbe, che questa volta vedremo alle prese con le donne della sua vita, a partire dalla madre Rebecca, per chiarire meglio il ruolo che ha avuto nella storia del figlio, e poi le mogli, le concubine, l'unica figlia la cui storia è una delle più infelici della Bibbia. Abbiamo invitato qui con noi Lidia Maggi, pastora battista, ma anche con una sua vocazione ben precisa alla scrittura sulle scritture. Buongiorno Lidia Maggi.
Buongiorno Gabriella.
Ricordo che mi sembra con lei abbiamo parlato di un suo libro, Quando Dio si diverte, sull'ironia della Bibbia, è vero Lidia Maggi? Mi pare nell'ultima puntata dell'anno scorso.
Sì, sembra anche a me.
Ma anche su, ecco, un Dio che si diverte, ma anche un Dio che talvolta dispera dell'uomo. Oggi la invitiamo a continuare con noi questa lettura degli episodi legati a Giacobbe. Nella prima puntata abbiamo visto la nascita di Giacobbe, il suo rapporto conflittuale con il fratello, la sua furbizia un po' antipatica. Oggi lo incontreremo nel suo peregrinare per scampare la vendetta di Esaù e nelle complicate vicende coniugali e familiari. Lei ha scritto un libro dedicato alle donne di Dio, Pagine bibliche al femminile, uscito dalla Claudiana, un bellissimo libro. Anche se dicevamo qualche tempo fa che bisognerà uscire prima o poi dal cliché secondo cui le donne scrivono delle donne, e tuttavia è ancora necessario, Lidia Maggi, finché non si supera questa divisione, vero?
Io credo che ancora sia necessario, e soprattutto credo che ogni generazione di donna debba rifare la fatica di rientrare nel testo biblico e di leggerlo con questa sensibilità al femminile che si ferma su queste storie spesso dimenticate da una lettura troppo al maschile.
Ecco, perché non c'è verso, ma i grandi esegeti, che ci danno delle bellissime, profondissime interpretazioni, però scivolano un pochino su queste figure femminili che invece non è per revanchismo, ma hanno un loro peso. Ecco, tra l'altro appunto le vorrei chiedere con quale chiave lei ha affrontato l'interpretazione delle storie di queste donne.
E allora, prima di tutto, mi sono posta in ascolto del testo, perché c'è una grammatica della narrazione che va compresa, e questo vale per uomini e per donne. E certo, io ho usato una particolare attenzione alle figure femminili, ma non soltanto perché donne, piuttosto perché sento una particolare attrazione per tutto ciò che è marginale. Forse in questo c'è un mio essere femminile, l'attenzione al dettaglio, e anche una certa diffidenza verso tutta quella narrazione troppo epica. Preferisco stare nelle pieghe del testo, nelle figure marginali, per vedere come queste modificano a volte la nostra comprensione del testo la nostra comprensione di Dio e della storia della salvezza.
Infatti sembrano un po' dei midrashim, un pochino la stessa cosa che dicevamo delle storie di Federigo De Benedetti in una delle puntate degli scorsi sabati. Ecco, che cosa secondo lei distingue queste storie da un'esegesi classica?
Ma io non so bene che cosa le distingue, però ho fatto molta attenzione non soltanto alla narrazione marginale, ma anche ai bianchi del testo, a quei silenzi, perché lì mi sembra che la scrittura inviti il lettore a cooperare alla creazione del senso del testo. E lì è proprio l'idea di non essere semplicemente ascoltatori passivi, no? Ma di pensare che abbiamo un nostro ruolo nell'interpretazione.
Quindi assumersi una libertà nell'interpretazione e poi appunto uno sguardo che si permette di entrare talvolta anche là dove il testo tace. Questo lo fa anche il Midrash, per esempio, no?
Certo, ma credo che il testo taccia proprio per indurre il lettore, la lettrice a prendere posizioni, a interrogarsi. A volte lo fa proprio nel creare sorpresa, suspense, chiamarci direttamente in causa e farci entrare nella storia, per cui io credo che sia una strategia narrativa della scrittura e poi della letteratura classica più alta, quella di lasciare questi bianchi come spazio dove il lettore può entrare ed abitare la storia.
Ecco, qual è il limite che non si può varcare, perché si può entrare in questi spazi bianchi e talvolta lasciarli bianchi, talvolta riempirli con interpretazioni, ma cioè ci deve essere una plausibilità, non è che si può dire proprio tutto, no?
Lo credo e credo che il primo limite, quello invalicabile, sia il diritto del testo. La narrazione ha una sua struttura, l'intrigo è all'interno di un contesto che va rispettato, ascoltato. Ecco, io credo che il limite invalicabile sia la fedeltà alla narrazione, è prima di tutto il testo che parla. E sotto molti aspetti io credo che il lavoro che le donne hanno fatto, quella famigerata letteratura femminista, tutto sommato è stato un tentativo di rispettare questo limite, un limite che era stato violato da una lettura troppo patriarcale, perché l'occhio patriarcale ha emendato delle storie che nel testo biblico reclamavano una narrabilità. E allora paradossalmente in questa lettura di genere c'è un rispetto del limite superiore a una lettura politicamente corretta.
Ecco, talvolta per rispettare il limite è sufficiente far percepire che lì c'è un limite, che uno azzarda un'interpretazione ma non è detto che sia quella giusta. Questo lo fa lei molte volte nel corso di questo suo libro Le donne di Dio, in cui arrischia delle cose ma poi sospende anche, non è che vuole che siano proprio l'interpretazione esatta. Ecco, riprendiamo allora la storia di Giacobbe, ricordando un po' quello che si era detto l'altra volta con Paolo Ricca a proposito della madre Rebecca, una madre che predilige un figlio e fa valere l'inganno, però lei dà una versione positiva di questo ruolo di madre di Rebecca, perché in fondo una madre che ne sceglie uno, che lo protegge eccessivamente, perché è positiva?
Beh, diciamo prima che Rebecca predilige un figlio, sicuramente predilige Giacobbe rispetto a Esaù, ma questa dinamica avviene all'interno di una dinamica di coppia già perversa, perché Isacco a sua volta predilige Esaù. Isacco vede in Esaù quello che probabilmente lui non è. Isacco è il patriarca più passivo, con meno carattere, e Esaù è un cacciatore, un guerriero, un uomo che ama stare fuori. Ecco, noi ci collochiamo in questo contesto, una madre predilige un figlio, un padre ne predilige un altro.
Quindi lei la vede come una sorta di compensazione?
No, io credo che ci sia questo, credo anche che il conflitto tra Giacobbe e Esaù non sia nient'altro che lo specchio di un conflitto all'interno i problemi dei figli spesso sono i genitori, e questo è proprio un caso emblematico. Credo altresì che però in questa preferenza di Rebecca nei confronti di Giacobbe ci siano due ragioni almeno importanti che mi fanno dire è un atteggiamento che potrebbe essere letto come positivo. Una ragione più squisitamente teologica e spesso è dimenticata, nel senso Rebecca quando è incinta sente un movimento nel suo ventre ed è spaventata e si consulta con il Signore. Il Signore che le annuncia una cosa che non le spiega più di tanto, però le annuncia che il figlio maggiore servirà al minore. E quando lei si trova di fronte a una benedizione che deve essere data a Esaù, chi smentisce questo? Perché la benedizione che il padre darà, dovrebbe dare Esaù, dice: ti servano i popoli e sii padrone sui tuoi fratelli. Chissà se in Rebecca non ci sia stato il desiderio di ristabilire questo decreto divino che le era stato donato nel momento in cui lei era incinta e si interrogava su questo ventre mobile.
Che poi è un tratto narrativo che tornerà molte volte nella Bibbia, no? Di avvertire una scossa nel ventre in un momento significativo della storia della salvezza.
Certo. C'è un'altra ragione, invece più squisitamente, diciamo così, antropologica, materna, è che quando questi due figli nascono sono diversi alla nascita. Uno, Esaù, compare rivestito di pelo, non è nudo, e lei sembra intuire che ha più strumenti per affrontare la vita, e di fatto il carattere è il carattere di un uomo forte, un cacciatore, un uomo autonomo. Giacobbe è descritto come un uomo che ama stare attaccato alle vesti della mamma. Il conflitto
più
tra...
debole.
Sì, anche il conflitto tra Giacobbe e Esaù sul piatto di lenticchie. È interessante che uno dei fratelli cucini, che è un'attività di solito legata a una funzione femminile, viene detto esplicitamente che Giacobbe ama stare sotto le tende.
In casa.
Per cui io ho la sensazione che Rebecca sentisse che questo figlio era più debole, più nudo, e aveva bisogno di appoggiarsi sulle stampelle di una benedizione. Siccome il clan però non prevede che il minore riceva ciò che è dovuto al maggiore, lei ristabilisce questa ingiustizia attraverso l'imbroglio, attraverso il nascondimento.
L'imbroglio ristabilisce la giustizia. Ecco, però poi lei dice un'altra cosa, che questo amore materno nei confronti poi di tutti e due, perché cerca anche di proteggere Esaù in qualche modo, questo amore materno è un amore che non lega, lei dice, che manda fuori, manda in avanti, verso la vita.
Certo, perché Giacobbe di fatto riesce a lasciare la gonna della mamma soltanto dopo la benedizione. È costretto alla fuga, però è costretto finalmente ad affrontare il mondo fuori dalla protezione del clan. Cambia la sua identità. Nel tentativo di fuggire al fratello per questo imbroglio, lui dovrà affrontare la vita da solo, tirare fuori la forza che sembrava non avere, che adesso dovrebbe avere grazie a questa benedizione. E di fatto al pozzo lo troviamo, ed è un Giacobbe totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto.
Ecco, lei scrive: Rebecca ama i suoi figli senza legarli, fornendo loro tutte le possibilità per camminare da soli. Forse potrebbe essere additata in qualche manuale di pedagogia per la sua capacità materna di coniugare amore, astuzia e autonomia. In questo senso, in fondo, poi la storia darà ragione a questa sua interpretazione.
Certo, certo, sì.
Senta, Lidia Maggi, allora al capitolo 29 Giacobbe è mandato a cercarsi moglie non tra i cananei, come aveva fatto Esaù. Si mette in cammino per andare a trovare Labano, cioè lo zio, il fratello di sua madre, e accanto a un pozzo che cosa accade? Già la seconda volta che troviamo un pozzo, nella prima Isacco aveva incontrato Rebecca. Che cosa accade accanto a questo pozzo e perché diventerà così importante questo pozzo?
Beh, in questo pozzo Giacobbe incontra l'amore della sua vita, incontra Rachele, ed è un incontro importante, un incontro anche appassionato, un incontro che ha delle ambiguità, perché Giacobbe comunque va a cercare la figlia di suo zio, e di nuovo qui sembra regredire nel tentativo di trovarsi una moglie all'interno del clan. Ma questa può essere una preoccupazione moderna. Quello che è interessante è che quando lui si trova di fronte a questa ragazza, sviluppa una forza, ed è proprio la forza dell'amore, che lo spinge a mettersi in mostra. Prima di tutto rotola una pietra molto pesante che chiude la bocca del pozzo.
Si fa vedere forte
e poi le va incontro, l'abbraccia, la bacia, ha delle effusioni che esprimono tutta questa attrazione. È un colpo di fulmine, e un colpo di fulmine che sembra anche corrisposto da parte di Rachele, che porta subito Giacobbe a Labano, suo padre.
Ecco, poi avverrà il matrimonio, ma questa volta sarà Giacobbe ad essere ingannato, e questa volta Giacobbe dà prova anche di essere un uomo che sa amare. Allora leggiamo dal capitolo 29 della Genesi, ci ha letto questo passo Ottavia Piccolo, che cosa accade in questa vicenda del matrimonio.
Labano disse a Giacobbe: Poiché sei mio parente, dovrai forse prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario. Ora, Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele. Disse dunque: «Io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose Labano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me». Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi la mia sposa, perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei». Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede come schiava alla figlia Lia la sua schiava Zilpa. Quando fu mattina, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: «Che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele? Perché mi hai ingannato?» Rispose Labano: «Non si usa far così dalle nostre parti. Non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni». E così fece Giacobbe. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede come schiava alla figlia Rachele la sua schiava Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni.
Lidia Maggi. Allora, questa volta è Giacobbe l'ingannato. Sì, non avevamo detto all'inizio che lui va anche lì per lavorare per Labano, ma appunto in cambio chiede la mano di Rebecca, invece viene ingannato, si trova nel letto Lia e lavora altri 7 anni per avere Rachele. Allora, qui abbiamo da una parte appunto l'inganno, ma dall'altra anche questo amore forte di Giacobbe per Rachele.
Sì, è bellissima la frase biblica che dice: per amore di Rachele egli lavorò 7 anni e gli parvero come 7 giorni, talmente l'amore che portava per questa donna. Però quest'amore è anche segnata da questo inizio brutale, questo inganno così faticoso, che oltretutto è un inganno particolare perché è uno scambio di identità. Allora ricordiamo che Giacobbe aveva camuffato la sua identità e si era fatto passare per suo fratello, e qui gli accade la stessa cosa. È come se queste sorelle lo mettessero di fronte a uno specchio.
Quindi una legge del contrappasso, se vogliamo, no?
È una legge del contrappasso, ma è anche l'avere continuamente di fronte agli occhi la ferita che lui ha inflitto a suo fratello. Allora c'è sì un aspetto ironico che ci dice chi la fa l'aspetti, però c'è qualcosa di più. È come se lui si ritrovasse continuamente a dover fare conti con questa sua incapacità di chiedersi chi sono io veramente, qual è la mia identità.
E quindi c'è un progressivo cominciare ad imparare, no, di Giacobbe. Questo poi è il senso, credo, di tutta questa storia, finché arriveremo alla lotta con l'angelo, al momento finale di questo apprendistato di Giacobbe, quando cambierà. Però ecco, dal punto di vista delle donne è interessante anche vedere come si sviluppa il rapporto fra le sorelle, anche queste due sorelle, una bella, l'altra bruttina, una che viene desiderata, l'altra che viene accettata con l'inganno. È una storia complicata.
Certo, una storia complicata, e qui da una parte queste sorelle hanno una funzione di specchio, come dicevo, ma dall'altra parte è una storia, nella grande epopea di questo patriarca subentra questa piccola storia che comunque segna poi le relazioni anche con il patriarca, e soprattutto qui sta nascendo la casa di Israele. E come sta nascendo questa casa? Dio la sta costruendo attraverso un'esperienza matrimoniale disastrosa, un conflitto tra donne, una donna avvenente, innamorata, che ha l'amore di suo marito, ma sterile, e la sorella maggiore, che non è bella come la sorella minore, è la ragione dell'inganno, e però è feconda, è fertile. La storia diventa sempre più una storia di tensione. Ricordiamoci che il punto centrale qui è: sta nascendo Israele. Israele nasce da queste 12 tribù che saranno i figli di queste donne, e necessariamente questi figli vivono tutta questa conflittualità che già nei nonni era stata respirata, è respirata all'interno della coppia, all'interno della relazione tra la rivalità di due madri.
Ecco, queste coppie che si susseguono, poi ne vedremo anche altre nel procedere della storia. Allora, i due gemelli Esaù e Giacobbe, poi le due sorelle, poi altre coppie di figli, c'è sempre questa sorta di raddoppiamento, no?
Sì, ed è come se la verità fosse consegnata in una maniera sempre molto complessa, mai definita, e sempre nella relazione tra i due. Anche qui c'è una sapienza biblica che non tende a definire che cos'è la verità, non soltanto la consegna attraverso delle storie, ma la consegna a volte attraverso delle storie che sono dei doppi. E qui poi abbiamo due doppi, due sorelle, che hanno anche delle grandi differenze, con grandi conflitti, no? Rachele ha l'amore di suo marito, però è sterile, e questa sterilità rischia di mandare a monte il matrimonio. Rachele, a un certo punto, quando si rende conto che sua sorella sta producendo bambini e florida di figli, grida il suo dolore a suo marito: dammi un figlio o muoio. E la reazione di suo marito è tutt'altro che una reazione amorevole. Come sentiamo nostalgia per le parole.
È più importante che nascano dei figli, no? È più importante dell'amore.
Sì, lei non è in grado più di vivere la condizione di donna privilegiata senza la maternità. Nella maternità lei vede l'adempimento della sua identità. E non riesce però nemmeno a trovare consolazione dal suo uomo. Un episodio simile, parallelo, lo troviamo nella vicenda di Anna, la mamma di Samuele, e di suo marito. E suo marito consola Anna con parole dolcissime: ma come, io non valgo più di 7 figli per te? Perché, Anna, piangi, ti disperi e non mangi? Qui le parole di quest'uomo, che dovrebbe essere innamorato di Rachele, sono parole durissime. Sono forse io Dio che ti ha negato di avere figli? Perché mi chiedi un figlio?
Ecco, adesso vedremo come si svilupperà il rapporto fra queste due sorelle. Sarà tutta una gara intorno ai figli, le due sorelle, ma poi ci saranno anche le due concubine, cioè una la serva di Rachele e l'altra la serva di Lia. Però ecco, è significativo che la casa di Israele nasca in questa sorta di strana famiglia, di conflittualità, di conflittualità tra i fratelli, tra le sorelle, figli mescolati. Cioè, che cosa ci sta a significare questo?
C'è un'autoironia nella capacità di Israele di raccontare i suoi inizi proprio attraverso questa genealogia un po' eterodossa. E poi c'è anche il tentativo di spiegarsi come mai probabilmente c'è una grande conflittualità all'interno delle diverse tribù, che viene qui attraverso il linguaggio del mito e attribuita agli inizi. E ricordiamo che quando la Bibbia va agli inizi non è tanto il tentativo di raccontare come è nata questa conflittualità, ma di andare a fondo, interrogarsi su una conflittualità che vive nel presente, ricercandone la causa profonda, che qui è identificata in parte con questo inizio burrascoso attraverso due fratelli che non sono stati in grado di abitare la loro fraternità, attraverso due sorelle che hanno vissuto un rapporto conflittualissimo e figli che hanno vissuto, hanno respirato questo conflitto e a loro volta poi lo hanno praticato, lo vedremo in seguito, il conflitto è diventato anche lo stesso inganno che hanno conosciuto nel padre, nella madre e via di seguito.
Cioè, lei dice la storia di Israele incontra una conflittualità al suo interno, all'interno delle sue componenti, e per darsene ragione ricorre a questa storia e alla nascita in questa famiglia di queste 12 tribù molto conflittuali tra loro, come vedremo nel seguito della storia. Ecco, però, allora vediamo come prosegue questa gara tra le sorelle in relazione alla figliolanza, e ci legge ancora Ottavia Piccolo il capitolo 30 dai versetti dall'1 al 24.
Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io muoio». Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?» Allora ella rispose: «Ecco la mia serva Bila. Unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia, così che, per mezzo di lei, abbia anch'io una mia prole». Così ella gli diede in moglie la propria schiava Bila, e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce dandomi un figlio». Per questo ella lo chiamò Dan. Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse: «Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto», e lo chiamò Neftali. Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria schiava, Zilpa, e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: «Per fortuna!» e lo chiamò Gad. Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse: «Per mia felicità, certamente le donne mi chiameranno beata», e lo chiamò Aser. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: «Dammi un po' delle mandragore di tuo figlio». Ma Lia rispose: «Ti sembra poco avermi portato via il marito perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio?» Rispose Rachele: «Ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio». La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: «Da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio». Così egli si coricò con lei quella notte. Il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Lia disse: «Dio mi ha dato il mio salario perché ho dato la mia schiava a mio marito», e lo chiamò Issacar. Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: «Dio mi ha fatto un bel regalo, questa volta mio marito mi preferirà perché gli ho partorito sei figli», e lo chiamò Zabulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina. Dio si ricordò anche di Rachele. Dio la esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore», e lo chiamò Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio».
Allora, Lidia Magico, abbiamo sentito proprio una gara nella figliolanza, i figli delle schiave, e finalmente anche Rachele, che viene esaudita nel suo desiderio, rimane incinta e dà Giuseppe. L'altro figlio che abbiamo sentito nominare, Ruben, è il primogenito, il primo figlio di Lia. E dopo ci sarà in realtà un esito tragico, perché Rachele morirà di parto, dando alla luce l'ultimo, Beniamino. Possiamo, prima di ritornare ancora su questo tema, deviare un momento, perché c'è anche una figlia, Dina, di cui qui poi non si parla più, se non che più avanti, al capitolo 34, si racconterà di lei. Sarà una delle storie più tristi forse della Bibbia. Possiamo anticipare la storia di Dina?
La storia di Dina è una storia tragica ma anche coraggiosa. Coraggiosa perché la scrittura non la censura, e nel raccontarla io credo che ci sia un grido di denuncia da parte di Israele, un grido di denuncia verso se stesso. La storia di Dina è la storia dell'unica figlia di Giacobbe che, uscendo fuori per il villaggio, viene stuprata dal re dei Cananei, però accade qualcosa di inusuale, perché dopo lo stupro quest'uomo si innamora di lei. Si innamora così tanto di lei che addirittura il testo biblico ci dice che le parlò con dolcezza e le parlò al cuore. E noi non sappiamo come reagì Dina a tali eventi, perché Dina è una figura silenziosa, un silenzio mortale accompagna questa figura dall'inizio alla fine, non dice una sola parola. E notiamo che nella narrazione, in queste narrazioni, le donne parlano molto, lì e Rachele hanno un dialogo intenso, Dina non parla. Giacobbe, quando viene a sapere dello stupro, aspetta ad avvisare i fratelli che ritornano dalla campagna, e quando questi arrivano li informa dei fatti, li informa anche del fatto che è stata chiesta in sposa, e i fratelli...
Quindi si tenta una riparazione, diciamo, no?
Sì,
un matrimonio riparatore.
Sì, un matrimonio riparatore che dovrebbe sfociare anche in un'alleanza con questo popolo dei Cananei che è disponibile ad accettare tutte le condizioni. E le condizioni che vengono date a questo popolo sono condizioni di conversione. Si chiede che i maschi ricevano la circoncisione, che è il segno dell'alleanza nella carne. Ma
quindi in teoria la pace sarebbe fatta,
se non che questa richiesta di circoncisione, richiesta di un gesto sacro, è legata invece ad un imbroglio. Di nuovo compare il tema dell'inganno, e questa volta per mano dei figli di Giacobbe, e questi figli aspettano i 3 giorni di convalescenza, hanno celebrato le nozze di Dina, ed ecco che attaccano questi alleati e uccidono i maschi, che sono deboli e non sono in grado di difendersi, e poi stuprano le donne, rapiscono i bambini, saccheggiano l'intera tribù e portano via Dina, e di Dina non sapremo più nulla. Chiusa nel suo silenzio tombale, non sappiamo niente, come lei reagisce, come lei va avanti. Scompare nella scena così come entrata, come un pretesto per muovere guerra contro una tribù vicina.
È davvero una delle storie più tristi, perché c'è questo silenzio, no, che avvolge la figura di questa fanciulla.
Sì, una storia triste, ma nello stesso tempo proprio il fatto che ci venga raccontato di questo stupro di Sichem, c'è il tentativo di non passare sotto silenzio una violenza del genere, anche laddove Israele non ci fa una bella figura, e non soltanto perché imbroglia, dopo che c'è stato un accordo, un patto solenne di imbroglia anche con il linguaggio della fede, con i simboli più sacri di Israele, che sono la circoncisione, ma Israele in qualche modo conserva la memoria di questo imbroglio, e in seguito, al capitolo 49, quando Giacobbe si troverà a dover benedire i figli, per Simone e Levi, che sono stati due figli che hanno architettato l'imbroglio,
e quindi che hanno violato il patto con i Cananei,
ci sarà una benedizione che sembra più una maledizione, anzi è decisamente una maledizione.
Ecco, quindi poi vedremo la storia di questi 12 figli, dai quali discenderanno le 12 tribù, ma torniamo un momento indietro, Lidia Maggi, e vediamo che le donne, in particolare Rachele, hanno di nuovo un ruolo attivo nella storia di Giacobbe, e a loro volta sanno giocare d'astuzia e mentire. Che cosa succede? Che cosa fa Rachele al capitolo 31? Ecco, forse vale la pena che lei ce lo racconti.
Allora, a un certo punto noi ci troviamo di fronte a un uomo che ha lavorato per Labano tantissimi anni, che decide di portare via le proprie mogli, e accade qualche cosa di...
Ecco, ha lavorato 14 anni, ha avuto queste due mogli, dice vabbè, adesso insomma basta.
In realtà ne ha lavorati addirittura 20, perché sì, è rimasto altri anni, ha creato una bella ricchezza, perché anche lui ha trovato modo comunque di...
Sempre con l'astuzia.
Con l'astuzia, non con l'imbroglio, con l'astuzia questa volta di...
Di moltiplicare le greggi.
Il suo gregge, di tutelare i suoi interessi. È tempo di andare e... E Rachele compie un gesto che...
Dunque, intanto bisogna dire che Rachele e Lia sono consenzienti, anche loro dicono, vabbè, basta con questo padre, anche per noi è venuto il momento di uscire dalla casa paterna.
Non solo, è interessante che Giacobbe le consulta, chiede loro il loro parere e loro dichiarano di essere pronte ad andare via, e in questo c'è uno strano rapporto paritetico che abbiamo già conosciuto in realtà sotto le tende, quando le due donne trattavano questo patriarca come un burattino, decidendo loro con chi quest'uomo doveva giacere. Ma qui il rapporto sembra più paritetico. Giacobbe condivide con queste mogli il suo progetto e le mogli sono concordi e per la prima volta si alleano. E Rachele compie un gesto di sfida, di rancore nei confronti del padre, perché gli ruba gli idoli della sua casa. Il testo dice soltanto questo. A questo punto Labano, dopo che Giacobbe e con il suo clan si è allontanato, li rincorre Giacobbe per riavere indietro questi idoli. E di nuovo c'è un inganno, perché Labano decide di frugare dentro ogni tenda, in ogni luogo.
Questa volta Giacobbe è innocente, non ne sa niente, invece Rachele se li era nascosti sotto il vestito.
Non solo è innocente, ma si espone anche, sì, dichiarando che se c'è un colpevole verrà messo a morte. Lui non sa che Rachele ha fatto questo gesto, e ha fatto questo gesto, sembra proprio come... rivendicazione di qualcosa che le è stato negato. Lei dice: suo padre l'ha trattata come una straniera e le ha preso il denaro che le spettava, e lei si è presa un risarcimento, qualcosa che le è dovuto, e se l'è presa anche con il furto e con l'inganno.
Senta, ma secondo lei perché viene raccontata questa storia degli idoli? In fondo non era qualcosa di già superato, di già alle spalle?
È misteriosa questa storia, sembra richiamare a memorie arcaiche. È misteriosa perché da una parte c'è l'elemento dell'idolo, per cui sembra quasi che lei voglia strappare dalla casa di Labano l'idolatria, ma dall'altra parte, proprio perché questi idoli avevano anche un valore commerciale, e lei dichiara che ha preso questi idoli per riavere indietro qualcosa che le è stata tolta, sembra esserci anche il tentativo di riprendersi una dote che le è stata negata, riprendersi qualcosa che le è stato negato. Ricordiamo che lei aveva dovuto condividere un marito che era suo, che le era destinato con sua sorella. E in questa storia emerge una conflittualità che non segna soltanto il rapporto tra le due sorelle, ma anche nei confronti di Labano. Però la scrittura lascia aperto il senso di questo furto, lo racconta, e lo racconta anche con una certa ironia. A un certo punto Labano entra nella tenda, ma lei ha nascosto gli idoli sotto un cammello e si è seduta sopra e dice a suo padre: guarda, io ho le cose che hanno le donne, non mi posso alzare, fruga dove vuoi, ma io non posso muovermi. Ed ecco che gli idoli non vengono trovati e diventano sua proprietà.
Senta, tornando sulla figura di Giacobbe, secondo lei è un uomo che sta imparando dalla vita o non ancora a questo punto della storia?
Non lo so, perché è un personaggio complesso, è un personaggio che anche nell'imbroglio comunque suscita simpatia. Il narratore biblico ha un modo di raccontare...
Lei dice suscita simpatia, l'altra volta invece Paolo Ricca ha detto che non gli piacerebbe averlo come amico, Giacobbe.
È vero che è un imbroglione, però ci sono dei lati. Io credo che il narratore biblico ci tenga a farci avere uno sguardo empatico verso Giacobbe, perché è un personaggio aperto, è un personaggio che sta facendo un cammino, è un personaggio in transizione, è un personaggio che abbiamo visto cambiare dalle gonne della madre alla spavalderia degli anni giovanili, un personaggio che ha dovuto affrontare come in uno specchio le sue colpe, un personaggio che a volte regredisce e a volte fa dei passi avanti, però sicuramente non si può negare che è un personaggio estremamente dinamico. Rispetto alla passività di suo padre Isacco, Giacobbe richiama i tratti di Abramo, del primo patriarco.
Sì, certamente un dinamismo molto molto maggiore. Senta, le chiedo una cosa, dopo ritorniamo un po' sul testo. Lei so che insegna anche molto la Bibbia ai bambini nelle scuole domenicali. Come raccontare ai bambini queste storie così poco edificanti di stupri, incesti, mogli, concubine, violenze e così via? Come si fa?
Ma io credo che bisogna fidarsi della capacità biblica di saper narrare, della sapienza biblica.
E anche della capacità dei bambini di elaborare le storie, no?
Sicuro. Poi credo che la violenza faccia parte di un elemento costitutivo dell'infanzia, che sono le favole. E qui la violenza fa parte della vita, una violenza che non è mai però raccontata semplicemente per essere fotografata, è una violenza che viene interrogata, che viene problematizzata, è una violenza dinamica. E allora io mi fiderei della capacità biblica di saper tramandare queste storie e le racconterei proprio con gli ingredienti che la scrittura ci consegna, senza censura, fidandoci del fatto che queste storie che hanno parlato a generazioni di credenti prima di noi possono parlare anche ai piccoli credenti, perché comunque sono storie affascinanti, molto ben raccontate, che hanno elementi di suspense, elementi di colpi di scena, di mistero, di sorpresa, che sono tutti ingredienti importanti per catalizzare l'attenzione. E poi perché dietro queste storie di violenze comunque c'è il tentativo di comunicare qualcosa di Dio, qualcosa di un popolo.
Ecco, abbiamo parlato poco di Dio in questa puntata e effettivamente Dio sì interviene, per esempio, nella sterilità di Rachele, ma rimane un po' sullo sfondo. Ecco, perché questo? È qualcosa di voluto o comunque qual è il ruolo di Dio in questa storia?
Io non so se sia voluto, tuttavia Dio qui è presentato come un personaggio discreto. Bisogna entrare sempre in punta di piedi nelle storie familiari, anche Dio è attento, questo l'abbiamo già visto nei racconti di creazione, lo incontreremo anche nel Cantico, quando Dio di fronte a una coppia che si ama è estremamente discreto, ai bordi se non assente dal libro. Qui Dio c'è ed è un Dio diverso da come l'abbiamo incontrato nei racconti solenni dei primi 11 capitoli della Genesi. È un Dio domestico, un Dio che non si occupa del male del mondo, ma si occupa di beghe familiari. È lì che cerca di raddrizzare situazioni che sono complicate, ma sono piccole, meschine. È un Dio che non frequenta i santuari, ma frequenta le tende dei beduini, per cui è un Dio domestico, quasi addomesticato a tratti, che tuttavia è lì, e questo secondo me è già un messaggio di speranza, perché questo Dio non accompagna soltanto i professionisti del sacro, le persone sante, ma accompagna queste vicende piccole, meschine, dove pensiamo che Dio non ci sia, e invece è proprio lì, con grande ironia.
Come ha detto Giacobbe quando si sveglia dal sogno, Dio era lì e io non lo sapevo. Senta, un'ultima cosa, Lidia Maggi, allora uomini e donne di fronte a questo grande testo, quale sfida rimane ancora aperta secondo lei?
Ma io penso che questi racconti, che sono sotto molti aspetti arcaici perché ci presentano situazioni ben lontane da noi, sono anche racconti molto vicini perché ci fanno comprendere che i nostri padri, le nostre madri non erano migliori di noi. E siccome noi viviamo in una sorta di sindrome della performance, del perfezionismo e spesso con grandi sensi di colpa rispetto alla nostra incapacità di stare coerentemente nelle scelte di fede, la sfida di queste storie è quella di riscoprire anche questa indulgenza di Dio, questa leggerezza che ci porta a dire Dio sceglie persone che non necessariamente saranno all'altezza del compito che è stato loro affidato, però che presentano se stesse a Dio con tutta la propria persona, con i loro pregi, i loro difetti. E già questo è una grande conquista, visto che noi fatichiamo a presentare a Dio le nostre debolezze, siamo più in grado di mettere i nostri titoli, le nostre competenze, la nostra santità davanti a Dio, ma lo lasciamo un po' fuori dalle nostre zone d'ombra. Qui le zone d'ombra sono tutte davanti a Dio e non è che Dio dica sono buone, però le accoglie e lavora con questa pasta umana fino a trasformare quell'imbroglione nel Giacobbe che poi si prepara ad incontrare il fratello e via di seguito.
Ecco, questo lo incontreremo nella prossima domenica, ancora con Paolo Ricca. La ringrazio molto, Lidia Maggi, le auguro una buona giornata.
Buona giornata.
Buongiorno a lei. Ricordo che cura il programma Francesca Levi, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi, la consulente musicale. Alla parte tecnica è stato oggi Fiore Liborio. I testi della Bibbia sono stati letti da Ottavia Piccolo. Ricordo che le nostre puntate le potete trovare sul sito www.uominiprofeti.rai.it. Ci potete invece scrivere uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima.